tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come promesso, siamo con Valentina Calderone in studio. Ciao Valentina, buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
Benvenuta a Radio Rock, bentornata a Radio Rock. So che tu, insomma, ci conosci.
Tantissimo, tantissimo. La mia adolescenza e giovinezza, tutta con voi.
Allora, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale. Prima di entrare un attimo nello specifico di quello di cui ti occupi, che poi vabbè può essere chiaro rispetto alla definizione, ma magari meno chiaro rispetto a proprio quello che fai nel quotidiano. Io ti volevo leggere, ieri abbiamo avuto ospite Christian Raimo, che ha presentato il suo ultimo romanzo. È arrivato un messaggio che è questo: potete dire a Raimo, che forse non lo sa, che i fratelli bianchi anche in carcere perpetrano con violenza atteggiamenti intimidatori, visto che sostiene che non meritano pene severe perché non volevano uccidere. Dopodiché lui ha risposto dicendo: ma questa qui è un po' un luogo comune. È arrivato un altro messaggio dicendo: quindi la sua soluzione a chi commette reati gravi tipo omicidio doloso, siccome si viene dalla periferia difficile, chiudiamo un occhio. Allora parto subito così, diciamo col botto, dicendoti che ci sono tantissime persone, anche sedicenti di sinistra, che di fronte magari a certi reati o alla delinquenza in generale, a volte ha un atteggiamento molto giustizialista, cioè sì, a dire: buttate la chiave, sostanzialmente, cioè nel senso, chi ha commesso questi reati deve andare in carcere, le condizioni dure non importa perché poteva non farlo, sostanzialmente. Questo è quanto è frequente questa
frequentissimo
visione.
È frequentissimo, ma perché siamo proprio disabituati, secondo me, a ragionare di che cosa vuol dire, no, il sistema penale, ma di che cosa, di quali sono anche le conseguenze su di noi come cittadini, no? Pensiamo, e soprattutto la stampa, la comunicazione ci fa pensare, ci fa credere che in carcere sia popolato di omicidi, di stupratori, no? Di camorristi. Non è così. La verità è che nella maggior parte dei casi le persone che stanno in carcere sono veramente poveracci, sono persone senza documenti, sono persone con problemi di salute mentale, con problemi di dipendenze. E in realtà questa idea, che fa anche molto parte, diciamo così, di una narrativa molto securitaria, no? Fa molto meglio approvare pacchetti sicurezza, fa molto meglio inasprire le pene, perché è una misura a costo zero, fa presa sull'opinione pubblica. E però un ragionamento più complessivo su questi temi è molto difficile da fare.
Allora, ci racconti di che cosa si occupa nello specifico la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà a Roma Capitale, ma insomma in generale che figura è la tua?
Sì, allora è una figura che in realtà nasce proprio a Roma, è stata una battaglia dal basso iniziata alla fine degli anni 90 e Roma è stata la prima città nel 2003 che ha attivato questa figura di garanzia. Dopodiché in qualche anno, insomma, ci abbiamo messo per avere delle modifiche normative che istituissero in qualche modo e che rendessero, no, possibile fare quello che facciamo. Siamo una settantina di garanti comunali in tutta Italia, poi ci sono tutti i garanti regionali e c'è un garante nazionale, quindi abbiamo diversi livelli. E quello che prescrive la legge è che noi possiamo entrare senza autorizzazione all'interno degli istituti del nostro territorio. Noi qui a Roma abbiamo i quattro istituti di Rebibbia, no? Si pensa che Rebibbia sia un unico posto, invece no, sono quattro istituti diversi. Abbiamo Regina Coeli, di cui è crollato il tetto qualche mese fa, diciamolo così, per capire quali sono le condizioni in cui vivono le persone che stanno in carcere, e abbiamo il minorile di Casal del Marmo. E in realtà poi privazione della libertà, appunto, non è garante dei detenuti, no, tecnicamente, perché le persone private della libertà sono anche altre: sono le persone che stanno nei reparti psichiatrici degli ospedali in trattamento sanitario obbligatorio, sono le persone che stanno in detenzione amministrativa. Noi abbiamo qui a Roma il CPR di Ponte Galeria, che è il centro di permanenza per i rimpatri, dove vengono trattenute le persone solamente per non avere i documenti, quindi persone che non hanno commesso nessun reato ma che sono chiusi dentro delle gabbie, diciamo così, e ce ne sono una decina in tutta Italia. Quindi quello che noi facciamo e che io faccio è entrare, non devo chiedere permesso a nessuno, se volessi entrare a mezzanotte dovrebbero farmi entrare, parlare con le persone detenute, raccogliere segnalazioni, istanze, e cercare, diciamo così, anche di fare un monitoraggio su quelle, da una parte, che sono le condizioni di vita, dall'altra proprio su situazioni individuali spesso molto pesanti.
Adesso mentre parlavi mi viene in mente una domanda da farti. Tu hai detto anche a mezzanotte dovrebbero farmi entrare, qual è la reazione che, perché poi sai, questi, io credo che questi problemi e queste situazioni, insomma, che si verificano nelle carceri italiane di grande disagio, sono frutto di un, come dire, di responsabilità complesse e che riguardano la classe politica, evidentemente, non i singoli forse, però magari il singolo si può sentire chiamato in causa da una figura come la tua, quindi che reazione hai rispetto a chi poi ti deve aprire dall'altra parte, cioè di collaborazione oppure a volte di quasi ostacolo rispetto alla tua attività?
No, la collaborazione no, è fondamentale. In realtà ho molti buoni rapporti, io e il mio staff abbiamo buonissimi rapporti, ma perché è, insomma, la base principale del nostro lavoro. Noi siamo, io sono una figura di mediazione, diciamo, non ha senso andare allo scontro, anche perché, come dire, è importante provare a segnalare, ma provare ad avere un rapporto con l'amministrazione. E tra l'altro io lo dico sempre e lo ripeto anche qui, le persone, i poliziotti penitenziari principalmente, sono quelli che si fanno la galera tanto quanto le persone detenute, e se loro, diciamo così, vivono e lavorano in condizioni terribili come lavorano, noi abbiamo, no, d'estate quando c'è la turnazione delle ferie, a Regina Coeli magari ci sono per il turno notturno 4 poliziotti che devono occuparsi, no, di 800 certo. persone detenute, e quindi devi decidere se si sentono male in 3 chi devi andare ad aprire, perché sei tu che c'hai le chiavi. E quindi il benessere, no, dei lavoratori e anche dei lavoratori che vivono, no, in una situazione di continua tensione, cioè quando non ci sono i diritti per le persone detenute, in realtà poi a cascata è tutto il sistema che ne soffre, dalla polizia penitenziaria principalmente, che è quella poi che sta a contatto tutto il giorno con loro, e quindi più diritti, diciamo così, per le persone detenute significa anche in realtà più diritti per i lavoratori, e far sì che quel lavoro così pesante sia fattibile, sia no, adeguato. In questo momento non lo è, non lo è per nessuno.
Ci sono, tu accennavi prima ai reati gravi, gli omicidi chiaramente, no, gli stupri, pensiamo. Poi ci sono tantissimi reati meno gravi, leggevo che insomma svuoteremmo, probabilmente risolveremmo i problemi di sovrappopolazione delle carceraria, togliendo per esempio tutti coloro che hanno reati legati allo spaccio di droga, però in realtà c'è anche un pochino la anche sui reati, perché poi secondo me la partita si gioca molto anche, no, io dicevo sono contro la pena di morte, evidentemente, sono contro anche l'ergastolo, sono anche tendenzialmente contro il carcere, però insomma diciamo che sulla pena di morte la partita non la puoi giocare, no? Su quello che l'errore giudiziario, no? La partita si gioca su quello lì che era un fio della mignotta, voleva ammazzare, ha fatto, perché è lì che si vede, diciamo, l'aspetto. E anche sul carcere, secondo me, sui reati più gravi, c'è un pochino da parte dell'opinione pubblica l'idea che siccome uno, non so, ha ammazzato, diciamo anche che ha ammazzato, allora deve vivere in condizioni, è giusto in qualche modo, no? Si può aspettare in qualche modo di dover vivere in condizioni subumane, oserei dire. È così.
Ma no, il punto è che noi facciamo una grande confusione, e secondo me siamo anche scarsamente abituati, e la politica in generale, intendo come proprio sistema politico, ha smesso di fare quella parte pedagogica che dovrebbe dire, diciamo così, facciamo delle scelte difficili, cerchiamo di spiegare e di far passare. Si cavalca totalmente questa onda, no, del giustizialismo, appunto perché fa molto comodo. Dopodiché la confusione grande è che se a me ammazzano mio fratello, è ovvio, nonostante le mie posizioni, nonostante io sia un abolizionista, diciamo così, il mio sentimento non può essere un sentimento di pace, amore e fratellanza, chiaramente. Dopodiché la punizione e la sanzione che deve dare lo Stato è un'altra cosa rispetto al sentimento umano della vendetta, che è umanissimo e che va benissimo che noi lo proviamo. Il punto è la differenza tra chi la deve amministrare, chi la deve governare, la giustizia, e chi invece, diciamo così, che deve ricomporre, no, e cercare di ricomporre quella frattura che il reato porta con sé. Questa è la chiave fondamentale, e noi facciamo troppa confusione tra questi due piani, tra l'emotivo e tra, diciamo così, il governo delle questioni come queste.
E questo probabilmente anche per il fatto, se sei, non so se sei d'accordo, che tutto l'universo carcere è sostanzialmente invisibile a noi. A noi, se non abbiamo, come dicevi tu, adesso tra poco ascolteremo i Social Distortion, no? Che hanno fatto questo brano che scelto da te, insomma, delle canzoni che ci hai portato, questo disco e questo pezzo che si chiama Prison Bound. Ora Mike Ness è stato in carcere, ha vissuto un'esperienza di questo tipo, a un certo punto fa un disco in cui racconta, no, questa roba. Gianni Alemanno, da Mike Ness a Gianni Alemanno, ha raccontato, sta raccontando su Facebook la sua esperienza. Il problema è che noi veniamo, come dire, siamo sollecitati sul problema soltanto quando c'è qualcuno che l'ha vissuto in prima persona e ce ne parla, perché se no per noi è un problema che non esiste, non ci tocca proprio, come se non facesse parte della nostra società.
Guarda, quando noi abbiamo un articolo bellissimo nella Costituzione, che è il 27, che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E questo l'hanno scritto padri e madri costituenti, che il carcere se l'erano fatto dopo il fascismo, durante il fascismo, ok? Quindi hanno pensato e l'hanno vissuto e hanno detto: signori miei, attenzione, ok, non facciamo cavolate, perché il carcere non è l'unica soluzione. E in quella discussione sulla costituente a un certo punto c'era stata questa provocazione proprio su quell'articolo, dicendo: ma perché non facciamo che tutti i giudici, prima di diventare giudici e di potere fare e amministrare la giustizia e dare delle condanne a delle persone, devono prima passare almeno un mese in carcere, ok? Quindi tu, diciamo così, per poter, no, parlare di questa cosa, certo, o per poter ragionare, devi vederlo e devi provarlo. Ma infatti, quando le persone entrano in carcere per fare attività, quando le persone entrano in carcere per andare a vedere gli spettacoli teatrali, a Roma abbiamo due compagnie meravigliose che fanno teatro in carcere, tu entri lì dentro, guardi quella roba lì, esci e non sei più la stessa persona, e qualche dubbio quantomeno te lo fai venire.
Sì, sì, assolutamente è così. Senti, il tema un po', poi ascoltiamo appunto i social distortion, il tema però fondamentalmente più importante è: qual è attualmente la situazione a Roma per quanto riguarda, visto anche quello che accade, che è poi la punta dell'iceberg, parliamo dei suicidi e dei tentati suicidi, però insomma non c'è solo quello di tema, chiaramente quella è la forma, diciamo, più estrema di rappresentazione di un malessere, di un problema importante. Qual è la situazione in questo momento a Roma, Valentina?
Terribile, terribile, perché appunto il crollo di Regina Coeli ha comportato la chiusura di un paio di sezioni, e quindi abbiamo Re Bibbia, nuovo complesso molto affollato, abbiamo una situazione al minorile, insomma ci sono state tante modifiche normative in questi ultimi 3 anni che hanno peggiorato tantissimo la condizione delle persone. Noi abbiamo ragazzini detenuti di 14 anni, 15 anni, perché sono stati trovati con 2 grammi di marijuana in tasca e 10 euro prova dello spaccio, perché è stato messo il nuovo reato di arresto in flagranza per lo spaccio di lieve entità. Abbiamo una situazione, abbiamo delle persone che non fanno le visite mediche. A Roma saltano più o meno il 50% di visite mediche esterne, perché non c'è il personale di scorta per portare le persone a fare la chemioterapia, a fare la risonanza magnetica. Ed è una condizione, appunto, tutti questi disservizi, no? Quando si parla di sovraffollamento si pensa a persone che sono accatastate dentro una stanza, dovrebbero essere in 2, sono in 5, ma questa roba qui vuol dire non è che aumentano gli operatori, non è che aumentano gli agenti, non è che aumentano i servizi. E quindi, oltre allo spazio, è proprio una questione di quanto tempo è dedicato per il tuo percorso personale, quanto tempo c'è per te per fare le cose che dovresti fare e per dare un senso effettivo a quella che dovrebbe essere la detenzione. Quindi è un sistema che sta collassando.
Tra l'altro, leggendo il messaggio di Silvia, che tra i tanti messaggi poi magari ne leggiamo altri, che dice: hai tutta la mia ammirazione, quello che fai è un lavoro importante. Tantissimo. Spesso poi ci dimentichiamo che una delle funzioni del carcere è quella riabilitativa. Oggi, dovendo dire in percentuale o a peso, quanto è riabilitativo il carcere a Roma oggi?
Guarda, tieni conto, abbiamo pochissimi dati nazionali, c'è una ricerca del Ministero della Giustizia ormai di tantissimi anni fa, quasi 20, del 2007, che dice che se tu passi dal carcere hai il 70% di probabilità di ritornarci, quindi un 70% di probabilità di recidiva contro tra il 16% e il 24% se invece stai in misure alternative. Come dire, è come se noi decidessimo di, cioè, hai due modi per fare l'operazione all'appendicite: nel 70% dei casi il paziente muore, nell'altro, con l'altra modalità, nel 20% dei casi muore il paziente. Avremmo dei dubbi su che cosa scegliere? No. E invece su questo, diciamo, non se ne può parlare.
Sì, e poi il problema è proprio che non se ne parla, e quindi non parla, come tutte le cose di cui non parli, poi nascono i miti, i falsi miti, le leggende metropolitane, le storie varie. Ascoltiamo i Social Distortion con Prison Bound e poi torniamo a chiacchierare insieme. 3899 106 600 a vostra disposizione per far domande, anche se volete, a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale.
A man don't cry. They say I'm in pain. crash. And they say I can bring them forth, but someday I'll return. Do they really think that this time it would work? You know, all along it wouldn't. Oh, I'm present now, I did a crime for too many times. On the outskirts of town, by the railroad tracks, for the country moonshine. Or action, but Johnny says I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of top, with lock up, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy, and it's colder than a pimp's heart. But I gotta do my time. There's a lesson to be learned here, but what a price to pay. You know, I may never learn. Too many times. It's on the outskirts of town, for the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm present now. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm present now. I may never know any other
Rock Podcast.
Senti, sentite questa, ragazzi. Allora, cos'è il... No, vi leggo una cosa io adesso, poi dopo prepariamo. Allora, senti qua, cos'è il carcere? La forma architettonica del male. Il carcere è un muro e il muro è il più spaventoso strumento di violenza esistente. Non si è mai evoluto perché è già nato perfetto. Tutti i giorni, all'ora d'aria, puoi arrivare a toccarlo col naso per guardarlo così da vicino da non vederlo più. E il muro non è fatto per agire sul tuo corpo. Se non lo tocchi tu, lui non ti tocca. non è una cosa che fa male, è un'idea che fa male. È tratta da un bellissimo racconto di Sandro Bonvissuto che si chiama Dentro. Ora, il problema qual è? Noi abbiamo, qualcuno è riuscito, noi siamo riusciti, per nostra fortuna, proprio per arricchimento nostro personale, a entrare a Re Bibbia, nel mio caso, penso anche nel, sì, nel tuo, e vedere la situazione. Altrimenti noi abbiamo degli altri strumenti, per esempio abbiamo il racconto di Sandro Bonvissuto Dentro, qualcuno faceva riferimento, anche sì perché no, ai post di Alemanno o a Zero Calcare. Sono queste, secondo te Valentino, con le dovute differenze ovviamente, delle voci d'aiuto per accendere appunto un faro sulla situazione carceraria a Roma e in Italia o no?
Sì, per forza, io penso che dobbiamo, diciamo così, lavorare tanto sulla cultura, e l'alleanza culturale è fondamentale, perché purtroppo, no, come dicevi tu prima, è invisibile il carcere, noi nella maggior parte dei casi non lo possiamo vedere, anche se sarebbe un'esperienza che io farei fare in tutte le scuole, diciamo così, proprio come inizio, sì, no, di ingresso nell'età adulta, farei fare una gita, una visita in carcere, però appunto provare a parlarne, provare a raccontarla, provare ad usare tutti gli strumenti possibili, no, per riuscire, diciamo così, quantomeno a metterti quel semino di dubbio che forse, no, questa idea di chiudere le persone totalmente. C'è un bellissimo podcast, se posso lo consiglio, che si chiama Io ero il milanese, e che racconta, no, questa storia di questo ragazzo che poi è diventato un rapinatore, ed è la sua storia, ma lui ha conosciuto i primi 10 anni della sua vita, ha conosciuto il padre solo attraverso la sala colloqui del carcere. E allora quando, no, questa idea di detenzione impatta sulle famiglie, impatta su figli e figlie, quanto, no, a livello sociale in realtà noi pensiamo che quella sia una roba dietro un muro, confinata, impatta su tutti noi e tutte noi, e noi non ce ne rendiamo conto. Invece questi strumenti, no, potrebbero aiutarci, diciamo, un po' di più a farcelo girare in testa il carcere, perché ci riguarda.
Intanto, allora, non voglio perdere troppo tempo e andare subito al messaggio, a uno dei messaggi che arrivano e che in qualche modo queste idee, secondo me, ci dobbiamo un po' confrontare, no? Perché poi, se no, cioè, parliamo tra di noi.
Ci sono,
e tutto qua,
ci sono, esistono.
Esistono nel mondo, quindi dobbiamo un attimo, sono curioso di capire come Valentina può rispondere a una, per esempio a un messaggio genere, tipo quello di Giacomo, che dice, e più o meno con le stesse parole il senso di questi messaggi che arrivano è un po' questo: sono tutte belle e valide parole, reggono finché non capita a noi una disgrazia causata da uno stupratore, un assassino, un ladro, eccetera. Portiamoci anche la colazione a letto a chi magari, che poi si passa, vabbè, a chi magari ha stuprato una ragazzina, e non appellatemi come qualunquista o di destra, perché non lo sono affatto, Giacomo. Questo è un messaggio classico, proprio tipico.
Però è appunto, è il messaggio tipico di chi, diciamo così, non ha nessuna intenzione di provare ad astrarsi da quello che è il suo dolore, cioè, diciamo così, effettivo, reale. Ovvio che se uno pensa, no, di subire una violenza, o che la subisca qualcuno di caro, non può avere quella lucidità, ma non è la persona chiamata poi a giudicare quel reato. Il punto è sempre provare a renderci conto che nella maggior parte dei casi la maggior parte delle persone commette dei reati, cioè tutti noi commettiamo, chi commette reati li commette all'interno di un contesto, che è un contesto sociale, e che nella maggior parte dei casi è un contesto in cui il pedofilo ha avuto violenza, ha subito violenza a sua volta, in cui tantissime persone non hanno accesso alla bellezza, ma intesa come opportunità, capito, di frequentare la scuola, di avere un sostegno, di avere
alternative.
Bravissima, alternative, e sono le alternative, capito, non è il punto, no, il punto di arrivo del reato, il punto è quanto è ineguale e iniqua la nostra società per permettere che nelle disuguaglianze, nella mancanza di opportunità, poi nascano, no, quelle sacche in cui la tua vita diventa, no, una corsa, diciamo così, a riuscire a farcela, a riuscire a sostenerti. E allora noi continuiamo a pensare, ed è il più grande errore secondo me che facciamo, al reato come una unica responsabilità individuale. Tu hai fatto quella cosa e tu devi pagare. Quello che io penso è che noi dovremmo provare a fare un passetto indietro, guardare a quello che noi non offriamo come società e pretenderlo, perché fa bene anche a noi pretendere più diritti per tutte e per tutti, fa bene a noi provare a dire che una madre single che deve mantenere tre figli e che ha un lavoro alla cassa in un supermercato e viene pagata 800 euro per 10 ore di lavoro al giorno, è giusto? Questa roba è giusta? Se lei poi decide di portare dei pacchettini e fare la corriera perché deve comprare,
sfamare
la famiglia,
non si sta comprando la tigre d'oro da mettere nella villa perché è una narcotrafficante internazionale,
esatto.
Sta arrotondando
come l'immaginazione, no, a volte ci suggerisce, ed è proprio questo che tu stai dicendo, giusto?
Però esatto. Come cioè, nel senso, come riusciamo, perché io secondo me non è neanche un problema di mentalità o di responsabilità di chi manda quel tipo, mo leggiamo lui, ma
sì,
come
sì,
tale,
sì,
no? In realtà la responsabilità ma anche la sua, cioè nel senso, quello che dici tu è giusto, cambiamo il mondo per non avere questo problema. Ci sarà un tempo che intercorre tra questo sogno che ci accomuna e in questo frangente qua dovremmo far capire a queste persone che noi non stiamo, cioè che noi, mo sembra che siamo un partito, però diciamo che chi la pensa in un altro modo non sta dicendo ok ragazzi, tutti fuori, tutti lì. No, stiamo dicendo esistono delle modalità alternative e chiaramente esisteranno, immagino, lo chiedo a te, anche delle scale di valore. Tradotto, se io ho fatto una strage perché sono matto, probabilmente, uso dei termini a caso, probabilmente avrò un trattamento diverso rispetto a quello che dicevamo poco fa, e cioè per esempio reati finanziari, reati legati a piccolissimo spaccio. Cioè è questo che noi dobbiamo far capire per, tra virgolette, far digerire a persone che la pensano così il fatto che questo sistema non funziona. Forse, guarda, io faccio questo gioco, mi metto dalla loro parte, ok? Ti dico, buttate questa chiave. Quello che non si capisce è che buttare la chiave non ha prodotto nessun risultato. Quindi mi interrogerei sul fatto che forse non funziona. No,
però,
e quindi
però
va
è
capito.
Il discorso però, un po' che facciamo prima, cioè la gente non lo sa che non ha prodotto,
esatto,
perché
esatto,
essendo invisibile quella roba là, l'atteggiamento, no, securitario di dire mettiamo la polvere sotto al tappeto è quello che paga anche in termini poi elettorali, perché io poi credo che sia ormai non riusciamo, mentre parlava Valentina pensavo sarebbe bello, no, avere degli statistici, cioè delle persone che immaginano il futuro
tra
5, 10 anni,
esatto,
20 anni e non una risposta immediata perché dopo ci sono le elezioni,
che a
giugno
perché si
vota. Ma avere un'identità
quello
forte.
Quello che ha fatto la Norvegia, non so se ve la ricordate, insomma, noi che siamo un po' più grandi forse sì, strage di Utøya, Andreas Breivik in Norvegia. La Norvegia è l'unico paese europeo che è dentro da anni a un processo abolizionista, il che vuol dire che loro da tanti anni hanno eliminato l'ergastolo dal loro codice penale. Sì. Quando Breivik ha ammazzato 70 ragazzini, 14 anni, ok,
21 anni.
A un certo punto c'è stata una sollevazione popolare che
certo,
ha iniziato a dire
certo,
oh, dobbiamo reintrodurre l'ergastolo subito,
certo.
Che sarebbe successo in Italia? Cioè fatevi
subito,
una
subito.
La Norvegia ha detto signori, questa è stata un'acquisizione di civiltà per tutte e tutti, non ci pensiamo neanche che facciamo sì che Andreas Breivik riesce a intaccare questa roba per cui abbiamo lavorato da anni, ok? Questa è pedagogia politica, questo vuol dire pensare, perché se tu vieni trattato come vengono trattate le persone in carcere e quell'ex detenuto diventa il tuo vicino di casa, ti farebbe tanto piacere sapere quanto si è incattivito a stare lì dentro. Allora, solo per questo, anche solo pensando a questo, forse occuparci di carcere e pensare che a quelle persone dovremmo dare, no, delle cose di più, ecco, forse ci tornerebbe comodo anche a noi.
Tiantina, siamo in questo momento c'è un governo, diciamo, che evidentemente non è molto vicino a istanze di questo genere, anzi sta cercando di inasprire, diciamo così, in tutti i modi, cercando di inseguire questo vagheggiamento sulla sicurezza, che poi abbiamo detto anche nei dati poi non è così che funziona. E quindi è difficile riuscire a fare un discorso del genere oggi, però ci manda un messaggio Marco, ecco, sul tema diciamo dell'abolizione del carcere o del superamento dell'istituto penitenziario, ci consiglia un libro oltre La fabbrica dell'esclusione, ma io ti domando, mutuando la domanda di Marco, è una fantasia o si potrebbe veramente lavorare per realizzare questa cosa e come eventualmente?
Allora, noi abbiamo abolito i manicomi. Basaglia ha abolito i manicomi, quindi come dire, come ogni istituzione totale si può fare, e il carcere non è sempre esistito. Il carcere nasce in realtà intorno al 1600 perché stavano nascendo le industrie, c'era bisogno di manodopera, allora le persone, i cosiddetti vagabondi che non volevano lavorare venivano presi e rinchiusi per farli lavorare. Il carcere nasce così, non è che esiste da quando esistono le caverne, è come dire, un'istituzione che abbiamo creato ed è un'istituzione che forse in questo momento potremmo essere in grado di superare.
L'altra cosa che potrebbe essere utile nella narrazione, perché io capisco che ci si chiude la vena perché è, come dire, il voler dire no, io il male lo devo mettere fuori. La cosa che noi dovremmo spesso, e proprio fino a finisce il vomito dal fatto che lo ripetiamo ogni minuto, non vi immaginate le carceri popolate solamente da Totò, Riina, Provenzano o Dahmer. Cioè non c'è l'incarnazione del male. Ripeto, noi ci siamo entrati. Io ho parlato con gente di over 50, over 60, che sta dentro e fa 4 anni per una bancarotta.
Senti, qualcuno ci scrive, ma veramente hanno rovinato la vita a due ragazzi perché avevano un po' d'erba e 10 euro? Poi ci chiediamo quali sono i problemi delle carceri, cioè,
storia vera. C'era questo ragazzino, vi racconto anche la storia, lui 16enne, è entrato in carcere solo per quel reato, okay? Perché c'è stata nel decreto Caivano, che è stato approvato un anno e mezzo fa più o meno, sempre da questo governo, c'è stata appunto la possibilità di arresto in flagranza per spaccio di lieve entità. Questo ha colpito moltissimo i minorenni, ovviamente colpisce i minori stranieri non accompagnati, perché il figlio dell'imprenditore De Parioli ovviamente per 2 grammi in carcere non ci va, e questo ragazzino erano 3 giorni che stava in isolamento, che provava ad ammazzarsi perché c'era la madre che stava male, aveva appena scoperto che il fratello era stato rimpatriato, lui era lì da solo, io sono andata a parlarci e mi continuava a dire voi siete razzisti, e continuava a dirmi io non ho fatto niente, ha ragione, non aveva fatto niente e stava in carcere a 16 anni, è normale? No, per me non è normale. Tantissima parte di gente che noi incontriamo in carcere è gente che ha delle storie, posso dire di merda, così. E allora di questo ci dobbiamo occupare prima di pensare a Totò Riina, che è veramente la parte residuale del residuale, ma anche gli omicidi sono la parte residuale, anche gli stupri sono la parte residuale. Noi abbiamo più o meno il 35% di persone in carcere per violazione dell'articolo 73, ok? Che non è grande spaccio, è spaccio di, diciamo così, una roba comune, sono i cosiddetti pesci piccoli, perché non è che ci stanno i narcotrafficanti.
Certo,
sulle piazze.
Senza contare poi leggevo la percentuale di persone detenute in attesa di giudizio, cioè che stanno dentro, ma magari mesi e mesi non sono state condannate in via definitiva, però vengono tenute dentro così. Anche quello è un aspetto, secondo
c'è
me
c'è chiaramente un codice che consente la detenzione in attesa di, legato al tipo di reato,
però,
però
i codici facciamo noi, è sempre il discorso, in carcere abbiamo creato noi i codici e quindi possono anche cambiare,
adesso
no?
È scesa di molto, ma noi fino a qualche anno fa eravamo intorno al 40% di carcerazione preventiva, cioè 40% delle persone che stavano in carcere, adesso siamo più o meno sul 25, sotto il 30 comunque.
Senti, c'è un amico Emanuele che scrive ok, che Valentina sia lei a giudicare. Ai fratelli Bianchi che tipo di pena infliggerebbe? Poi dice, parlo senza ironia, che invece secondo me un pochino c'era, e ho un vicino ex detenuto, che premetto che ho molti amici ex detenuti,
esatto.
Tra l'altro se ne vanta ogni occasione possibile.
Dai,
sì, allora,
noi uno dei fratelli Bianchi lo incontriamo, sì, perché sta a Re Bibbia. Come dire, non è il punto, non è la mia percezione di quello che deve essere il reato. Io non sono un magistrato, non sono un giudice, non faccio questo di lavoro e non mi interessa, no, diciamo così, definire le condanne e dire, non è proprio il mio compito. Il mio compito è, da una parte, capire che quelle persone hanno, non sono il reato che hanno commesso, sono delle persone che hanno fatto una cosa, che comunque rimangono titolari di diritti, perché se no, una delle cose più facili che potrebbe succedere a noi, vai fuori la sera, bevi 2 bicchieri in più, prendi comunque la macchina e investi qualcuno. Allora il limite, no, il crinale in cui tutti noi ci troviamo nel momento in cui viviamo, possiamo fare del male a qualcuno, è una possibilità che nel panorama della nostra vita, come possiamo a un certo punto avere problemi di salute mentale, come possiamo a un certo punto non trovarci in situazioni di difficoltà e non sappiamo le scelte che prenderemo. Allora, visto che siamo tanto bravi ad autoassolverci, no? Quando facciamo delle cose che non vanno, quando facciamo degli sbagli, e non dobbiamo essere noi, per fortuna, a giudicare gli sbagli nostri e degli altri, allora dobbiamo pretendere che quell'istituzione superiore, che chi può disciplinare la nostra libertà e chi può decidere, non debba essere il dio dell'Olimpo, capito, che era pieno, no? L'idea dell'Olimpo erano pieni di sentimenti umanissimi e di contraddizioni. Per fortuna la giustizia non deve essere, non dovrebbe essere amministrata così, dovrebbe essere amministrato da qualcuno che prova a capire che oltre al bene, diciamo così, rotto, frantumato da quel reato, c'è anche un bene collettivo a cui guardare. E io penso che la vendetta, che il sentimento della vendetta collettivamente non ci fa non ci fa bene.
C'è qualcuno, Anna scrive, posso dire che secondo me moltissime persone che fanno il discorso del messaggio appena ricevuto e allora portiamogli la colazione a letto, in realtà non hanno conoscenza vera e concreta del dolore di prima mano. Ecco, ci puoi raccontare, Valentina, che vita fanno queste persone? Perché uno che dice portiamo la colazione, è chiaro che è una,
sì,
è una provocazione
proprio...
però
sì,
evidentemente...
io vorrei fare uno spoiler, li portano a letto perché non c'hanno le mense e quindi gli portano effettivamente la colazione in camera. Non so come farà sentire l'ascoltatore questa notizia, però sì.
Allora ci racconti che adesso poi immagino che sia anche diverso a seconda delle situazioni, degli istituti, però insomma che vita è quella oggi, a oggi 2026, di una persona che per esempio è in carcere a Roma?
È una vita molto arbitraria, perché ti cambia da sezione a sezione, da piano a piano, ti cambia da istituto a istituto, ti cambia se il carcere ha dei buoni rapporti col territorio e quindi è in grado di organizzare le attività, ti cambia il fatto che spesso il pomeriggio non ci sono abbastanza agenti che fanno la sorveglianza e quindi vuol dire che te puoi rimanere chiuso in cella, ti manca, diciamo così, può cambiare, perché adesso oltre insomma a tutte le cose normative che dicevamo ci sono una serie di circolari che hanno ulteriormente ristretto le possibilità di fare le attività, e quindi ci sono persone in alcune sezioni che passano in cella 22 ore al giorno. Succede che per esempio tu dormi, vieni chiuso dalle 6 di pomeriggio e riaperto alle 8 del giorno dopo, e pensate a che cosa vuol dire in questa condizione quando ci sono 40 gradi fuori e non c'hai la doccia in camera. Un anno e mezzo fa sono andata a fare una visita a Regina Coeli, sono andata proprio su ai piani in questa sezione che adesso è stata chiusa, e praticamente a un certo punto un ragazzo mi si cioè erano chiusi in cella, quindi io passavo davanti alle celle e parlavo con loro da dentro la cella, e questo mi fa: posso dirti una cosa? Me lo dice tutto a bassa voce perché insomma aveva paura che lo sentissero, e mi dice: lo sai che non c'hanno, era luglio, no? E mi dice: non ci sono abbastanza agenti per farci fare la doccia, e quindi praticamente ci chiudono, l'ultima doccia la facciamo il venerdì pomeriggio e ci riportano a fare la doccia il lunedì pomeriggio, ok? In tre, in una cella che è veramente, no, 3 metri quadrati, è un buco in quella sezione. E questa roba qui è di un ragazzo trentenne che mi chiede: per favore, ci puoi aiutare a farci aprire nel fine settimana per farci fare una doccia? Questo è. E poi dall'altra parte invece ci sono, capito, c'è la compagnia di Re Bibbia che ha fatto un film meraviglioso con i detenuti di alta sicurezza anni fa, Cesare non deve morire, dei fratelli Taviani, che ha vinto il Leone d'Oro. Quindi è il posto delle contraddizioni, è il posto anche dell'arbitrarietà, in cui possono nascere delle cose meravigliose, ma in cui nella maggior parte dei casi tu a queste cose meravigliose non hai accesso, ed hai accesso solo alla sofferenza.
Io per esempio sono stato in Islanda, ora è vero, va bene, in Islanda sono pochi, sì, 400.000 persone, però mi è capitato di passare fuori dal carcere, ed è una cosa, la prima cosa che ho pensato, ho detto: oh, che bello, no? Nel senso, è civile, nel senso, hanno anche, che ne so, dico per dire, il campo da golf, adesso dico una cazzata, però poi dopo sei lì e pensi, dici: ma sì, ma queste persone sono sempre private della loro libertà, certo. Cioè parliamo di questo, quindi quando parliamo delle possibilità che uno ha, leggevo che oggi leggevamo che in Nicaragua purtroppo sono stati tolti il governo Ortega ha tolto tutti i libri dalle carceri, perché non bisogna leggere, perché leggere chiaramente il libro è un'arma, e quindi non bisogna leggere, anzi chiuse le librerie. Il tema è che certe volte non ci rendiamo conto che già l'assenza di libertà, la mancanza di libertà già è una punizione estrema. Prima tu dicevi il superamento, no? Lo possiamo fare. Concretamente come si potrebbe fare? Come si potrebbe iniziare un percorso del genere? Siamo molto lontani, però insomma proviamo a pensarci.
Guarda, intanto si potrebbe pensare di lavorare su alcune categorie, no? Le persone straniere finiscono in carcere non perché sono più pericolose o perché sono più criminali, ma perché fanno reati in realtà meno pericolosi, che però, diciamo così, finiscono in carcere perché non hanno un permesso di soggiorno, perché non hanno una residenza, una casa dove poter andare a fare gli arresti domiciliari. C'è tutta una parte di persone appunto che hanno problemi correlati alle dipendenze e fanno reati correlati alle dipendenze, e quindi una persona che ha un problema di dipendenza non deve essere non deve stare in carcere, ma deve avere, certo, un percorso terapeutico. La persona con problemi di salute mentale, nello stesso modo, il carcere non è un luogo dove le persone povere, come dire, bisognerebbe provare a scremare quella grande parte che è la maggior parte di quella che noi chiamiamo detenzione sociale, e provare a capire che se forse investissimo più risorse prima, se fosse investissimo più che in prevenzione, in veramente potere pensare che forse questi ragazzini di 16 anni che vengono dalla Tunisia non è che li dobbiamo rinchiudere a doppia mandata.
Per esempio, già capire questo, secondo me anche i più oltranzisti comincerebbero a capire che intanto svuotiamole da chi oggettivamente in carcere cosa ci sta a fare. E aiutiamo
una cosa,
in un percorso alternativo.
Un amico ci ha mandato un messaggio pensando di fare il provocatore, però ha detto una cosa in realtà che secondo me si ritorce un po' contro, no? Cioè lui dice il delitto del circeo, dice nel caso del delitto del circeo lo hanno fatto uscire per lavorare, buona condotta, ha ammazzato madre e figlia. Anche là, secondo me, paradossalmente, questo tema qui riferito a Angelo Izzo non va a rafforzare il fatto che dobbiamo buttare la chiave, ma che dobbiamo operare sulle persone a seconda delle loro necessità
e della rieducazione. Quello è chiaro, che è stato un caso di non rieducazione, rieducazione.
Ma Valentina giustamente rispetto alle malattie mentali e non si fa mi pare
Izzo
di poter
era
dire
un malato di mente nel vero senso della parola,
sono completamente abbandonati a se
e
stessi
e se esce per commettere un duplice omicidio è perché quando è stato arrestato per la strage del Circeo, in quel periodo lì chi lo doveva affiancare e dire banalmente raga questo è uno che va curato,
certo.
Ok, non lo ha curato, ha pensato che bastasse la pena detentiva, con queste regole ha detto ok hai maturato gli anni
paradossalmente,
necessari, è il contrario. Fatto che non funziona,
è il prodotto di questa cosa qua. Senti Valentina, tu adesso hai detto un pochino come società che cosa possiamo fare, ma invece se io sono un singolo, ok, dico io sento che voglio fare qualcosa, in che modo posso farlo?
Beh, intanto provare ad informarsi e a cercare di anche essere portatori di di un abbattimento dei pregiudizi, perché sono talmente tanto comuni che invece provare ad introdurre, no? Il carcere in realtà lega tutto, lega tantissime delle cose senza che noi ce ne accorgiamo, di cui ci occupiamo, ma chi fa attivismo, politica, sa che poi alla fine, capito? Il carcere è come se fosse un imbuto, è il posto in cui poi tutta quella roba arriva, e quindi se siamo in grado anche di avere degli argomenti per provare ad introdurlo o per provare a smontare, no, alcuni luoghi comuni è importante. Fare volontariato in carcere è sicuramente una grande esperienza. Nella maggior parte dei casi a livello strutturato e organizzato ci sono molte associazioni cattoliche, tipo a Roma c'è il VIC che è della Caritas, c'è Sant'Egidio, che sono quelle che fanno anche dei corsi per entrare, altrimenti di solito come singoli è un po' difficile entrare a meno che tu non abbia una qualche competenza, e quindi puoi provare a proporre
un progetto
un corso, esatto. Cioè è difficile, come dire, come entità singola entrare a meno che tu non sia portatore o portatrice di una competenza che puoi mettere a disposizione, quindi ti puoi provare a proporre di fare qualcosa insieme alle persone detenute.
Bene, sì, perché effettivamente pure qualcun altro chiedeva come facciamo a entrare in carcere, cioè a portare progetti dall'esterno per chi è dentro, come si può partecipare?
Guarda, appunto, è molto complicato perché in realtà ci sono tante cose che vengono fatte e è molto complicato perché è un momento di talmente tanto sovraffollamento, di talmente tanta carenza di personale che è come, ogni volta che proponi qualcosa di nuovo stai ulteriormente appesantendo una macchina, certo, che è già molto, molto appesantita. Però ci sono per esempio tante strutture che si occupano anche di fare lavori con persone o di lavorare con persone ex detenute. Per esempio, una cosa molto importante è il fatto che tante persone fanno un percorso meraviglioso dentro, fanno magari anche formazione, al momento di uscire fuori si sentono rispondere no al lavoro. Perché hai avuto un precedente penale, e allora in questo senso, dicevo prima a te, battiamo il pregiudizio, cioè proviamo a fare circolare delle altre informazioni che poi sono le informazioni vere, e proviamo a pensare che il fatto che una persona che esce magari dopo 10 anni e che ha un lavoro e che vuole lavorare è una risorsa rispetto al fatto di lasciarlo completamente abbandonato e farlo ricommettere poi e ricadere, perché le persone devono mangiare comunque.
Bene ragazzi, noi abbiamo tantissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggerli, ma questo mi consente di provare a chiedere a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale, di tornare a trovarci.
Ma certo,
se ti va,
volentieri.
Ti aspettiamo presto, magari facciamo ogni tanto anche un po' un check per vedere se la situazione
un check
è migliorata o peggiorata.
Sì, sono
compatibilmente con gli impegni. Organizziamo. Grazie mille Valentina.
Grazie.
A presto,
grazie.
Noi chiudiamo il The Rock Show qui, l'appuntamento a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.